E veniamo all'indice che si avvia con l'introduzione di cui dirò tra poco. Mi soffermo sull'articolazione delle cinque parti della dispensa, cinque parti che individuano ciascuna un tema, un'area specifica di riflessione. La prima ha come titolo una lettura pedagogico-sociale degli adolescenti. È una sorta di fotografia scattata con il grandangolo, una foto di insieme, sapendo che sull'adolescenza sono stati scritti interi scaffali di biblioteca, di libreria, e che quindi quello che noi possiamo fare, quello che io ho potuto fare nell'ambito di una dispensa, è quello di fornirvi alcuni tratti generali dell'adolescenza, per poi individuare quelli che ho chiamato degli occhiali per comprendere, cioè delle categorie di lettura, perché sono molti gli occhiali che mi posso mettere, che si può mettere ciascuno di voi, per leggere, cioè per interpretare l'adolescenza. E può essere interpretata da diverse discipline, oltre alla pedagogia, troverete sociologia, psicologia, psicanalisi e avanti così. L'ultimo capitolo di questa prima parte è dedicato, come detto poc'anzi, alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Anche qui, devo premettere, non è un riassunto della Convenzione, vedrete che l'attenzione è focalizzata su due aspetti molto importanti del rapporto con i minori di età, che è la dimensione dell'ascolto e della dimensione o strategia della partecipazione. Questa è la prima parte. La seconda è, come dire, dal grandangolo fisso l'obiettivo, il teleobiettivo, per inquadrare un settore, un'area specifica dell'adolescenza, e questa è quella costituita dagli adolescenti in difficoltà, cioè dagli adolescenti con cerotti e ferite aperte. E allora qui, con grande imbarazzo e con grande difficoltà mia in questo caso, le difficoltà della normalità e attenzione, ho provato a scegliere, ho dovuto scegliere alcuni esempi di queste difficoltà che tanti ragazzi incontrano. Ho scelto anche una categoria di lettura di una studiosa, Roshi, che ha usato un linguaggio molto comprensibile, distinguendo fra gli adolescenti che fanno male, cioè gli adolescenti che arrecano violenza nei confronti degli altri, sono ad esempio gli adolescenti che commettono reato, piuttosto che quelli che mettono, i cui agiti sono riconducibili al bullismo. Ci sono degli adolescenti che stanno male, cioè che vivono delle situazioni di povertà economica, di povertà educativa, di povertà culturale, che stanno veramente male. Ci sono degli adolescenti che si fanno del male, pensiamo al tema delle dipendenze, compreso l'alcolismo, pensiamo al tema dell'autolesionismo, uno dei temi che non ho citato nel testo, ma perché insomma non si può parlare di tutto. E infine gli adolescenti cui viene fatto del male, tipo il lavoro minorile o addirittura la schiavitù, come nel Pakistan, in un'età che dovrebbe essere impiegata in altre cose, la scuola, il tempo libero, la pratica sportiva e così via. A seguito di questa ricognizione, seppure parziale, trovate una parte del testo, alcune pagine dedicate a una mappa concettuale di termini, di concetti. È importante che un educatore professionale si doti di un linguaggio proprio, di un linguaggio che sappia dire con le parole che cosa vuol dire parlare di devianza piuttosto che di marginalità, piuttosto che di trasgressione, piuttosto che di criminalità e così via. Non sono termini sinonimi, anche se fanno parte della stessa area semantica, ma evidenziano concetti e agiti abbastanza diversi tra di loro. Questo linguaggio occorre possederlo per non parlare con superficialità e senza cognizione di causa, o peggio ancora per non parlare a vanvera. Ed ecco il passaggio, diciamo, centrale, centrale nel senso che da queste riflessioni che fanno un po' da vestibolo, il cuore del lavoro educativo è quello che trovate nella terza parte, dove che ha come titolo prendersi cura dei ragazzi in difficoltà, prendersi cura educativa naturalmente, pur sapendo che la cura, un ragionamento che stiamo facendo in quell'ambito di cui vi ho parlato poc'anzi, quello della scuola in ospedale, perché c'è una cura educativa, ma ci può essere una cura sul piano della salute, della sanità, dell'intervento sanitario medico, e ci può essere una cura dal punto di vista dell'istruzione. Quindi vedete che anche la parola cura assume valenze di significato diverse in funzione di chi è portatore in qualche modo di quelle competenze. Ma è importante che qui non si lavori a compartimenti stagni, ma che queste diverse accezioni, questi diversi significati della cura convergano verso un'unica dimensione di cura nei confronti dei ragazzi. Bene, il primo passaggio è il rapporto fra educazione ed educazione. Non è ancora una volta, come posso dire, erudizione fino a se stessa, ma sono termini che utilizziamo, che un educatore usa. Anche qui, quante volte, ho decenni, come sapete, di esperienza, quindi quante volte è capitato, ma che qualcuno al di fuori del mondo pedagogico, del mondo dell'educazione, chiedesse all'educatore: ma tu che hai usato adesso nell'ambito di questo progetto la parola rieducazione, è la stessa roba di educazione? E viceversa, se non rispondiamo, cari giovani, facciamo veramente una figura bambina, una magra figura. La parte successiva è il percorso rieducativo, o educativo, vedremo che senso ha questa distinzione, che è distinto in quattro fasi, è ripreso, sintetizzandolo, dall'itinerario che traccia il professor Bertolini. Vedremo queste fasi, vedremo cosa vuol dire parlare di percorso rieducativo, e poi c'è un esempio che riguarda la comunità di accoglienza. Sono tante le comunità di accoglienza nel nostro paese, dedicate a minori di età, e qui ho provato a esemplificare cosa vuol dire parlare di una comunità, cioè di un luogo, di una realtà in cui si mettono in atto questi processi rieducativi. Quarta tappa e penultima è quella di una comunità territoriale responsabile. Coerentemente con quanto ci siamo detti finora, cosa provo a dire in maniera un po' più articolata di quanto raccontato finora, cosa vuol dire parlare di comunità? Parliamo di una comunità territorio, quella formata dai mondi, dai piccoli mondi, direbbe Giuseppe Mina di Padova, che un ragazzo frequenta, o dei microcosmi, che sono la famiglia, la scuola, il comune, la parrocchia, se frequenta la parrocchia e così via. E infine, naturalmente, richiamo alle politiche per gli adolescenti, che purtroppo nel nostro paese sono quasi completamente assenti. Ultimo, ma non certo per importanza, non poteva mancare una riflessione sull'educatore professionale. Chi è l'educatore che si occupa di ragazzi in difficoltà? Quali le sue caratteristiche? Quali i suoi impegni sul piano della formazione e della supervisione? Segue a questo la bibliografia e la sitografia, tutti i siti che non sono stati scelti a casaccio,